Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori, c'è il sole da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo giovedì 27 marzo 2025. Io vi ricordo come al solito i contatti per la trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, segnalazioni e commenti. Invece, per dialogare con me in diretta, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per inviare SMS o messaggi utilizzando le piattaforme Telegram e WhatsApp. Allora, oggi parleremo del SignalGate, chiamiamolo così, perché ci sono un po' di sviluppi per quanto riguarda le vulnerabilità che la Casa Bianca sta dimostrando di avere a livello di comunicazioni. Parleremo dell'utilizzo di tecnologie per tutelare le foreste e di altre amenità riguardanti il mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ma partiamo subito con gli sviluppi della vicenda Signal legata al mondo della sicurezza della Casa Bianca e dei collaboratori di Donald Trump. Allora, riassunto delle puntate precedenti, il fattaccio risale a qualche settimana fa. Quello che è successo in pratica è che il segretario alla difesa Pete Hegseth ha infilato in un gruppo, in una chat di gruppo su Signal, un giornalista, e quel giornalista non avrebbe dovuto esserci. E questo giornalista, Jeffrey Goldberg, dell'Atlantic, in pratica ha potuto avere in anteprima la notizia che gli Stati Uniti stavano per bombardare Houthi in Yemen. Tutto ha provocato un discreto polverone, anche se l'amministrazione Trump sta cercando di minimizzare la cosa. Tutti hanno fatto notare che per molto meno, ai tempi, Hillary Clinton era stata messa in croce perché aveva utilizzato la sua email personale per alcune comunicazioni, ma non aveva mandato messaggi a dei giornalisti con dei contenuti riservati sulla difesa statunitense. Allora, intanto partiamo dai soliti allarmi ingiustificati, per capirci, perché CBS, per esempio, ha pubblicato un articolo in cui strilla che la National Security Agency avrebbe inviato un messaggio mettendo in guardia tutti i dipendenti federali dall'uso di Signal perché non sarebbe un'applicazione sicura un mese prima di questo fatto. Allora, prendiamola un po' con le pinze, perché vero, verissimo, l'abbiamo detto anche martedì su queste frequenze, non ha molto senso che delle figure apicali dell'amministrazione degli Stati Uniti utilizzino un programma commerciale come Signal. Vero anche che Signal, se vogliamo andare a guardare nel panorama delle applicazioni di messaggistica, probabilmente è il più sicuro, nel senso che ha la crittografia end-to-end, quindi vuol dire che i messaggi fra i vari utenti sono tutti protetti da un sistema crittografico, non registra i metadati, a differenza di WhatsApp, il che vuol dire che non tiene un registro in cui si può vedere chi ha scritto a chi, chi ha chiamato chi, insomma, quelle informazioni che possono essere rilevanti. Poi, come accennato, è vero che ci si aspetta che il segretario della difesa e membri del consiglio più stretto di Donald Trump utilizzino degli strumenti della CIA, della National Security Agency, dell'amministrazione, insomma, non usino un programma commerciale. In particolare, l'avviso della National Security Agency riguardava il rischio di un possibile attacco di phishing. Di cosa stiamo parlando? Allora, non di una vulnerabilità di Signal, che continua a essere un'applicazione assolutamente sicura, ma della possibilità che qualcuno possa rubare l'account dell'utente inducendolo in qualche modo a dare i suoi contatti, quindi numero di telefono o username e la password. Ora, questo è valido per qualsiasi tipo di programma di comunicazione. In buona sostanza, noi possiamo dire che un software può essere sicuro quanto vogliamo, ma nel momento in cui qualcuno entra nel nostro account è evidente che siamo fregati. Devo dire però che la comunicazione della National Security Agency arriva in un momento in cui sulla possibilità che ci siano attacchi di phishing ai danni delle persone che erano coinvolte in quella chat un po' diventa rilevante. Perché? Perché Der Spiegel, e lo avrete sentito anche dai GR di Radio Popolare, ha pubblicato un articolo, un'inchiesta più che altro, in cui ha fatto notare come sia possibile trovare tutta una serie di informazioni riguardanti le persone che sono coinvolte in questa vicenda. Ed è possibile farlo non rivolgendosi al dark web, non rivolgendosi ai servizi segreti russi o ai marziani, ma semplicemente utilizzando dei software commerciali. Allora, in particolare dalle parti di Der Spiegel sono riusciti a trovare il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica di Hegseth, il segretario alla difesa, che è quello che ha inserito Jeffrey Goldberg all'interno della chat. Ma non solo, hanno trovato anche i dati di Walls, che anche lui si occupa della difesa, e in particolare tutti i profili di Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp e Signal. Qual è il tema? Beh, che è vero che questo non significa che questi account siano vulnerabili automaticamente, ma sono un po' più vulnerabili, perché significa che un eventuale pirata informatico almeno un'informazione per provare a portare l'attacco ce l'ha. Tra l'altro hanno trovato anche delle informazioni che sono circolate invece nel mondo della criminalità informatica, in particolare in alcuni leak, cioè fughe di notizie che vengono raccolte da società specializzate. Una di queste è Vibing Pond, un sito gestito da Troy Hunt. Se abbiamo tempo poi su Troy Hunt ci torniamo, il che significa che in pratica ci sono in circolazione gli indirizzi di posta elettronica di membri del gabinetto di Donald Trump e anche alcune password associate ai loro account. Insomma, quello che emerge è che la Casa Bianca, dal punto di vista della security, sembra fare acqua un po' da tutte le parti. E di solito noi ci aspettiamo che personaggi di questo genere siano molto molto prudenti nella gestione delle informazioni che li riguardano. Beh, non è così, dobbiamo abituarci. Questa è la nuova linea Made in USA. Allora, come anticipato, adesso cambiamo completamente argomento e passiamo dallo spionaggio, dai leak, alle fughe di informazioni, alle foreste, e lo facciamo con la nostra collaboratrice Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, giornalista specializzata in nuove tecnologie, e di solito io ti sfrutto come volto solare di questa trasmissione, perché sei quella che porta delle applicazioni, delle tecnologie utili, positive e che ci riempiono di speranza, mentre io tendo spesso a evidenziare quali sono i problemi. Senti, io ti chiederei di parlare, allora qua non si tratta tanto di tecnologia, però sono rimasto affascinato da un tuo articolo che ho letto che riguarda le foreste vetuste. Cosa sono?
Le foreste con la barba, no, scherzo, della barba da vecchietto. Sì, ecco. No, però immaginiamocelo un po', sì, perché poi anche guardare le foto sembra un po' che questi alberi abbiano un po' di barbetta. Allora, sono foreste, antiche, che hanno tanti anni e che quindi hanno una particolare condizione di biodiversità che si potrebbe definire in due parole multilivello e geolocalizzata.
Wow.
Multilivello perché essendo, diciamo, hanno una certa altezza anche gli alberi, quindi ovviamente si creano tanti piani di diversa biodiversità. E geolocalizzata perché ovviamente questa tipologia di biodiversità cambia se siamo in una zona o nell'altra per via del clima, del suolo e di mille fattori che possono impattare. E una cosa da dire appunto è che le foreste vetuste non vanno confuse con quelle primordiali. Brevissimamente, quelle primordiali sono quelle che davvero sono rimaste intaccate per tantissimi anni, si parla di secoli, e praticamente in Europa non ce ne sono.
Eh no, perché l'Europa è piccolina tutto sommato, quindi le persone da qualche parte, anche nelle foreste ci vanno.
Esattamente, anche solo a farsi un giro già intaccano. E invece quelle vetuste, diciamo che sono, c'è una definizione un po' più morbida in cui si parla di neutralità elevata e specie distintive, molto vaga, ma insomma diciamo che appunto non devono essere così mai state toccate come le primordiali.
Senti, restiamo in tema foreste invece e buttiamoci dentro per una volta però la tecnologia, che è un po' il tema della trasmissione, perché la protezione delle foreste sta facendo un deciso salto di qualità grazie all'adozione delle nuove tecnologie e tu ne hai trattato in più casi. Quali sono le attività che vengono fatte per aiutare le foreste a prosperare, mi viene da dire, perché sopravvivere è un po' un...
È limitativo.
Sì, no, è un obiettivo di basso livello. Facciamole prosperare queste foreste.
Allora sì, le foreste sono uno dei miei temi preferiti e le esploro sia fisicamente che da giornalista professionalmente. E, diciamo che ci sono tanti esempi di tecnologie applicate alle foreste, anche se sembra un po' un binomio strano. Tra le tante che scopriremo, oggi in particolare mi vorrei fermare sul tree talker, che mi fanno anche un po' ridere come nome, cioè questi, insomma, gli alberi che parlano, coloro che fanno parlare gli alberi. È una rete che c'è in tutta Italia di sensori che sono stati innestati, fatemi dire, in modo delicato, su diversi alberi sparsi in tutta la penisola, quindi in diverse zone di foresta, e servono per monitorare in continuo i processi biologici che avvengono all'interno degli alberi.
Quindi in pratica si fa un'analisi di tutto quello che succede al singolo albero per capire come si evolve.
Esattamente, cioè l'idea è di prima di tutto individuare delle patologie o delle problematiche, anche solo degli stress magari idrici che una pianta non manifesta ma che ha all'interno, proprio come le persone, a volte, cioè, non voglio essere truce, però a volte stanno male, però hanno un bellissimo colorito e sembrano tornate dal mare il giorno prima. È uguale alle piante, no? Cioè, magari le foglie sono stupende, ma dentro stanno male. E poi, quindi, monitorare queste cose un po' che a vista non si vedono, e di continuo, quindi, registrare tantissimi dati, parametri sparsi in tutta Italia per sapere come stanno i nostri alberi davvero, quindi dandogli voce in un certo senso, ecco perché è Tree Talker. E questo infatti è un progetto, è un famoso, uno di quei progetti PRIN, cioè progetto di rilevanza e interesse nazionale,
Una
sigla che qualcuno conosce, è un PRIN, e sono coinvolti ricercatori di tutta Italia coordinati dal SISEF, che è la Società Italiana di Selvicoltura e Ecologia Forestale, che tra l'altro sul suo sito ha tantissimi materiale interessante per chi voglia esplorarlo.
E questi dati poi sono accessibili, se non sbaglio, a più di 20 università che sono coinvolte in questo progetto?
Esattamente, esattamente, sì, è una sorta di progetto che unisce tante università italiane, ma comunque anche diciamo, chiunque può accedere a questi dati, perché sono in fondo un punto di partenza per fare tanta ricerca e conoscere sempre meglio le foreste e cercare di valorizzarle, quindi insomma, più gente li usa in senso buono, meglio è, insomma, meglio è per noi.
Bellissimo, mi piace molto questa cosa. Grazie Marta per questo spaccato di come ci si sta prendendo cura delle foreste, e ci sentiamo prossimamente.
Sicuramente. Ciao Marco e ciao a tutti, buona serata.
Ciao. E ho approfittato dello stacco per andarmi a guardare un po' dei messaggi. Allora, intanto c'è Elia che dice, riferendosi alla vicenda statunitense, se non altro in America usano Signal per fare errori, sto edulcorando, in Italia usano direttamente WhatsApp. Sì, questa è una cosa abbastanza singolare, cioè... se in Italia noi usiamo quasi tutti WhatsApp, alzi la mano chi non lo usa, o Telegram, in realtà negli Stati Uniti non è così diffuso, usano molto di più gli SMS. Una delle spiegazioni è legata al fatto che buona parte della popolazione statunitense, più del 50% a occhio, in realtà usa gli iPhone che hanno un sistema di crittografia degli SMS, quindi... quell'ansia di protezione ce l'hanno un po' meno, però adesso molti, ma davvero molti, stanno utilizzando Signal, perché con l'aria che tira negli Stati Uniti, non ve lo devo spiegare, il tema della riservatezza delle comunicazioni è diventato abbastanza importante. Poi ho un... messaggio da un'ascoltatrice o ascoltatore che ha un account da cui non riesco a capire il genere, che dice: devo controllare meglio gli inviti di WhatsApp prima di iscrivermi ai gruppi. Sì, effettivamente sì, potresti trovarti in un gruppo in cui a un certo punto si sta pianificando un attacco in Yemen, ma saltiamo geograficamente in un'altra parte del mondo e parliamo di intelligenza artificiale, censura e controllo dell'opinione pubblica, perché su TechCrunch Charles Rollett ha pubblicato un articolo giusto nella giornata di ieri che accende i riflettori, mettiamola così, su una scoperta fatta da un ricercatore di sicurezza che ha intercettato uno strano database cinese. Allora, cosa succede? Questo è un fenomeno, mi è capitato già di parlarne a doppio clic, però penso qualche secolo fa, che è diventato abbastanza comune da quando esistono i sistemi in cloud, cioè da quando bene o male tutte le aziende hanno dei server all'interno di data center su macchine virtualizzate che sono molto facili da creare. È anche molto facile dimenticarsi che esistano, perché bastano tre click per crearle e poi chi si ricorda che sono in giro. E in particolare un ricercatore ha incrociato un database Elasticsearch che era stato abbandonato lì nel web senza credenziali d'accesso e ha potuto metterci il naso. E guardando quello che c'era all'interno ha scoperto che c'era in pratica un large language model, quindi un modello di intelligenza artificiale generativa, che sembrava proprio pensato per raffinare la censura sul web. qualche ricerca ha permesso di confermare le ipotesi, e in pratica si tratta di un database che il governo cinese userebbe per censurare i contenuti online e che contiene tutta una serie di temi, argomenti che non devono essere toccati, e sono tutti temi ed argomenti un po' più specifici rispetto alla solita roba di cui parliamo noi, nel senso che di solito si dice ok, non si può parlare di piazza Tiananmen, ok, non si può parlare di Taiwan, ok, non si può parlare di temi di sicurezza nazionale, ma qui emerge invece che ci sono tutta una serie di temi che vengono censurati, fra cui gli scandali legati alla sicurezza del cibo, le frodi finanziarie, i casi di corruzione dei funzionari pubblici all'interno della Repubblica Popolare Cinese, ma anche la satira politica. In pratica qualsiasi cosa viene controllata e eventualmente cancellata. Insomma, si tratta, diciamo, di una forma di censura 2.0 che non è più bloccare l'accesso ai siti che potrebbero essere poco carini nei confronti del regime cinese, ma veramente un controllo estremamente granulare, come dicono quelli bravi, di tutti i commenti che circolano online, che a quel punto vengono individuati, e questo non è un tema secondario, perché potete immaginare quali possano essere le conseguenze per qualcuno che pubblica un contenuto sgradito in questo ambito, e comunque rimossi in tempo reale. Questo è uno dei, diciamo, effetti collaterali dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente TechCrunch ha contattato l'ambasciata cinese negli Stati Uniti, e l'ambasciata cinese ha detto che la Repubblica Popolare Cinese è impegnata nello sviluppare un'intelligenza artificiale che sia eticamente corretta e che garantisca tutti i diritti delle persone. Siamo agli sgoccioli anche di questa puntata di giovedì 27 marzo di Doppio Click, l'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima. Nel frattempo rispondo a un ascoltatore credo, Maurizio, che chiede: non trovo le puntate registrate dal 24 marzo in poi, come mai? Oggi è il 27, ieri non sono andato in onda e quindi dovrebbe esserci soltanto quella del 25. Dopo controllo immediatamente sul sito, però so che tra un po' dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda i podcast su Radio Popolare, ma per quello bisogna chiedere al Deus Ex Machina, Alessandro Diegoli. A proposito di Alessandro Diegoli, sarà lui a prendere la linea tra poco insieme al sodale Disma Pestalozza con Poveri ma Belli. Io vi do appuntamento per lunedì prossimo e vi auguro un'ottima serata e un meraviglioso weekend. Ciao.